Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Giovanni predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
E adesso entriamo in questa parola e mettiamoci davanti a questa icona della Trinità, così come questo stringato brano del Vangelo di Marco ci racconta il battesimo di Gesù. Vorrei, insieme a tutta la Chiesa, invitarti con le parole di Isaia. Vorrei dirti: avvicinati, vieni, come diceva Isaia in questa prima lettura. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che avete scoperto di avere al centro della vostra vita un desiderio così forte, così profondo di significato, di senso, di avvicinatevi, perché c'è una buona notizia. Ciò, chi vuole comunicarsi a voi, vuole comunicarsi, vuole donarsi, vuole darsi gratuitamente. Viene incontro a voi per regalarvi tutto ciò che ha di suo. Dunque avvicinatevi. Dio oggi mette davanti ai vostri occhi, dopo aver contemplato la grandezza, la luminosità del Natale di nostro Signore Gesù Cristo e la sua manifestazione come luce in mezzo agli uomini dell'Epifania, oggi, prima che ricominci il giorno quotidiano, la realtà di tutti i giorni, la settimana, il tempo ordinario se vuoi, prima che cominci il tempo della storia della tua vita, avvicinati e guarda bene chi è Dio, di cosa si compiace, come ti riguarda, come ti ha pensato, come vuole salvarti, come vuole restare accanto alla tua vita finché la tua vita non diventi come la sua. Allora vieni con Giovanni Battista fino al Giordano. È una liturgia, sai, è proprio una liturgia. L'hai fatta il giorno del tuo battesimo, ma non te la ricordi, non lo sai, qualcuno te l'ha detto. È la liturgia di un passaggio del mare, di un passaggio dentro la morte. L'acqua è come la morte, perché l'acqua, se non la sai navigare, se non sai rimanere a galla, affondi. L'acqua è inconsistente, non è come la terraferma. Dunque l'acqua, soprattutto l'abbiamo visto quando è molto potente, molto forte, rappresenta per te una grande difficoltà e ti fa anche paura. Le acque sono le cose del mondo che vanno contro l'uomo e che tendono ad affogare l'uomo. Le acque sono il segno del nostro terrore e ci separano sempre tra le cose di prima e quelle che ancora non sono. L'acqua sta sempre davanti a noi come un ostacolo. Bene, vieni, perché Giovanni il Battista, cioè una sapienza che nel corso dei secoli si è codificata, una sapienza che viene da Dio, che è stata mandata da Dio come la pioggia e la neve, diceva Isaia, che non torna in cielo senza aver fecondato e fatto germogliare la terra, questa sapienza, la sua parola, tutta la Torah, tutti i profeti, tutti i salmi, gli scritti, tutto quello che riguarda ciò che Dio voleva dire agli uomini, è entrato nella storia, ha preso per mano generazioni intere, le ha portate nel corso del tempo a scoprirsi per scoprirlo, a scoprirlo per conoscersi, a conoscersi per amarlo, a sapersi amati per vivere per sempre. Dunque, avviciniamoci a quest'acqua e chiediamo a questa sapienza che Giovanni il Battista, l'uomo dell'Antico Testamento, rappresenta, che ci apra quest'acqua, che ci apra questa difficoltà, che ci metta nelle condizioni di passare all'altra riva, di conoscere chi è che viene incontro a noi ad abbracciarci, perché qualcuno dalle profondità degli abissi è venuto a raccontarci che costui che ci sta aspettando ci aspetta con la frusta in mano, ci aspetta per farci paura, ci aspetta per giudicarci, sicuramente trovandoci in difficoltà, ci aspetta per condannarci. Il mondo ha creduto a questo. Questo mondo in Europa ha creduto a questo. Non crede più che Dio ha fecondato la terra. Crede che Dio abbia un debito e lo voglia rispondere. E tutti quanti noi siamo portatori di questo debito. Beh, non è così. Andiamo a vedere chi c'è dentro l'acqua, dentro la quale anche noi vogliamo entrare. Allora incontreremo chi? Una schiera, un esercito, oppure non so chi incontreremo. Incontriamo un uomo, dunque non ci spaventa. Un uomo come noi, dunque non è così, questo linguaggio non è così distante, non è così diverso. Incontriamo uno che può parlarci con la nostra lingua, uno che possiamo intendere, che possiamo capire, uno che veramente ci sta guardando con uno sguardo diverso. Perfino Giovanni, perfino l'Antico Testamento non se lo aspettava. Chi si aspettava? Boh, forse si aspettava un Messia che avrebbe fatto giustizia prontamente. Per questo era venuto. Per questo era venuto. Per fare giustizia prontamente. Ma quando è venuto, chi ha trovato? Ha trovato me e te. Ha trovato farisei, pubblicani, Erode, due sommi sacerdoti, Roma. E ha trovato tanta gente che non sapeva proprio più ormai cosa aspettarsi. Dunque, noi nell'acqua, dentro la quale abbiamo paura di entrare, l'acqua, ve lo ripeto, è la morte, troviamo un uomo che sta dritto sulle acque, che ci guarda con amore e ci invita ad entrare volentieri, senza paura, mettendoci davanti questa che noi per noi era la fine di tutto, cioè la morte, come invece l'ingresso dentro una comunione nuova. Allora, non ha fatto giustizia subito, ha avuto compassione di noi, ha chiesto a Dio di lasciarci un tempo dilatato, dentro il quale tutti noi potessimo cominciare a somigliare a Lui, nel corso dei secoli potessimo riconoscersi Lui, lasciarci riconoscere in Lui e da Lui, e così diventare Suoi familiari, riconoscerlo come il nostro familiare, finché Dio, che non abbiamo mai visto, che nessuno mai visto, potesse riconoscerci e noi in qualche modo poterlo intravedere. E proprio in quest'acqua Dio stesso dice qual è il suo progetto, lo dice in modo chiaro, lampante, trasparente, comprensibile. Dice: peccatore che ti sei avvicinato fin qua, uomo pauroso della morte, che sei arrivato fino a questa soglia e stai per entrare in quest'acqua, guarda, sai in chi mi compiaccio io? Non mi compiaccio degli angeli, non mi compiaccio degli spiriti, di costui mi compiaccio, del mio figlio, che ha la tua carne. Dunque io mi compiacerò di un figlio che tornerà a me, ma con la tua carne, segno che la tua carne non è più un ostacolo per venire a me. E che cosa intendo? La tua storia, quello che ti riguarda, tutto ciò di cui sei fatto, tutto ciò che credi e che ami, tutto ciò per cui speri, tutto ciò per cui soffri, tutto ciò che ami ricordare o celebrare, tutto quello che è dentro la tua realtà, io non lo disprezzo. Io in questo mi compiaccio. Infatti, se voglio parlarti, io, se voglio parlarti, ti parlo da uomo. Se voglio incontrarti, ti incontro con la carezza di un uomo. Se voglio perdonarti, ti incontro col perdono che ti dà un uomo. Fu sempre un peccatore. Egli è il ministro di questa misericordia. E in questo modo ti dimostro, non snobbando l'uomo, ma anche il peccatore, che non snobbo neanche te. Che non metto da parte neanche te, che se ti riconosco, non ti riconosco per le tue belle intenzioni che non metterai mai in pratica, non ti riconosco per i tuoi desideri meravigliosi che però non hanno fondamento, non ti riconosco per le tue canzoncine, le tue poesie, ti riconosco per quello che sei, così come ti incontro, nella carne che porti, fosse anche una carne martoriata e sanguinante a causa del peccato del mondo e del tuo peccato personale. E come fa Dio a dirci questo? Ci dice: guarda bene cristiano, guarda bene figlio mio, come te lo immaginavi Dio, come mi immaginavi? Come un ente, un qualcosa che stava da qualche parte, non si sa neanche bene dove, non si vedeva, ma sì, è uguale a questa, a quella, a quella, a quell'altro, tutti uguali, mi pare che non sono tutti uguali, mi pare proprio di no. Io mi mostro così, come uno che può essere autosufficiente, sussistente in se stesso, che non ha bisogno di nessuno, che si ama eternamente, che ha come amato colui solo che lo può amare, il figlio, e che questo amore che condivide col figlio è sempre con loro ed è lo spirito. Io non ho bisogno di te, questo vuole dirti Dio. E sai che cosa ho fatto? Siccome non ho bisogno di te, per farti capire che ti amavo, mi sono fatto uno bisognoso di te. Mi sono messo la tua carne. Perché tu capissi che io non amo le cose, che io amo tutto ciò che ho creato. Allora guarda bene, il Padre e la presenza dello Spirito come di una colomba, non perché fosse un cielo lo Spirito, ma perché lo Spirito aleggia sulle acque, fin dalla creazione, e su queste acque aleggia quelle della conversione, su quest'acqua della morte aleggia lo Spirito per darti lo Spirito, uno Spirito che non muoia mai. Allora il Padre dice: io, lo Spirito e il Figlio abbiamo scelto di abitare in mezzo a noi. E guarda, come un seme noi ci doniamo, come un seme io mi dono nella tua vita, mi lascio seppellire nel solco della tua storia, come la pioggia e la neve, diceva la parola, scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver fecondato e fatto germogliare la terra, così questa mia parola non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui l'ho mandata. E se io sono entrato nella tua vita e ti ho riscattato, se ho riconosciuto l'immagine che portavi di me anche quando tu peccavi e l'ho riconosciuta, e se per riscattarla ho dato quello che avevo di più caro, cioè tutto il mio progetto che è il mio figlio, vuol dire che io ti amo senza riserve. Qual è l'obiezione? L'obiezione è: ma Signore, se tu mi ami e mi ami nel tuo figlio, perché mi lasci in mezzo al dolore? Perché mi lasci in mezzo alle contraddizioni di questo tempo? Perché mi abbandoni nella malattia? Perché sembra che proprio nella morte io non riesca più a vederti? Eppure tu eri mio intimo, anzi intimo a me più di me stesso. Com'è possibile che io non ti abbia riconosciuto? Perché probabilmente la scelta di entrare in quest'acqua tu non l'hai ancora fatta. Questo battesimo ti è stato donato, ma lo Spirito che parla al tuo spirito ancora non trova un cuore pronto per conoscerlo. Allora fa che sia oggi. Fa che sia questo il momento, dice Isaia, questo è il momento della salvezza. Questo è il giorno. Considera questa offerta gratuita, vivila come una grazia, lasciala agire dentro la tua vita e semmai, se è proprio di interesse a vederlo, controlla tu con i tuoi occhi, con la tua mente, con il tuo cuore, come questa parola ti trasforma, dove ti sta portando, come ti salva, come ti riscatta, fino al giorno glorioso in cui non ti vergognerai più. Né delle tue brutte passioni, né dei tuoi peccati, non ti vergognerai più, perché vedrai Dio faccia a faccia. Sai cosa vuol dire vedere Dio faccia a faccia? Vuol dire che o tu sei diventato come Lui, o Lui è diventato come te. Se non, come fai a vederlo faccia a faccia? Faccia a faccia vuol dire che uno sono faccia e uno sono faccia, chiaro? Ora, se Lui ha detto che mi vedrai faccia a faccia e tu la sua ancora non ce l'hai, Lui che farà? Ti dà la sua. Si prende la tua, no? Prende la faccia tua, si mostra con la tua faccia, finché tu non prenda la sua faccia. Per questo lo diciamo nel Salmo: facci conoscere il tuo volto, mostraci il tuo volto e saremo salvi. Perché? perché quando ci mostrerà il tuo volto noi capiremo che anche nel dolore, anche nella sofferenza, anche nella morte in croce, anche nell'obbedienza fino a questo punto, risplendere la tua vita eterna, la tua bellezza, la tua grandezza e la tua onnipotenza. E noi di questo ci fideremo. Ci fideremo quando? Oggi, qua, in questa liturgia che celebriamo l'Eucaristia anche, ma da questa liturgia noi ci fideremo per tutta la liturgia di domani, dopodomani, ancora e ancora, quella che svolgeremo dentro la nostra vita, dentro le nostre relazioni, nelle nostre speranze, nel nostro lavoro, perfino nelle disillusioni, nei tradimenti, nelle solitudini, nel dolore, in tutto ciò che ci riguarda. Un'affermazione sta correndo sulle labbra di molti uomini oggi, già da ieri. Una formula di identità, io sono questo. Lo sapete, francese. Ma io preferirei dire, io sono amato, io sono salvato. Non sono più io vivo, dice San Paolo, ma Cristo vive in me. E questa vita che vivo nella carne la vivo non nell'immagine delle vignette, ma nella fede in Cristo Gesù che ha dato la sua vita per me. Questo credo, questo spero, questo desidero, fino alla fine del giorno. E spero di condividerlo con te per sempre. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre te lodato.
Padre Santo e Misericordioso, i nostri occhi non ti conoscevano, né il nostro cuore, né la nostra mente poteva intuirti, né la nostra vita raggiungerti. Allora ti sei mostrato molte volte, in molti modi, ai nostri padri per mezzo dei profeti. Attraverso quelle parole hai seminato nel nostro cuore la speranza di incontrarti. Ma in questi ultimi tempi, i tempi del Messia, tu ci hai fatto conoscere con quale amore ci avresti amato. Abbiamo visto sul volto del tuo Figlio l'amore misericordioso che abita presso i tuoi atti. E ora, in mezzo alle contraddizioni di questo tempo, alle violenze, alle paure, alle aggressioni, alla stoltezza di questo mondo che ti ha rinnegato, noi ti preghiamo, ti chiediamo di visitarci, di sostenerci, di perdonarci, di guarirci, di esaudirci. Ci hai insegnato a chiamarti Padre. Mostra il tuo amore in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Ci preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Ricordi a questa Europa, che non ha radici nella cultura cristiana, ma nella fede, nel tuo amore, che abbiamo visto incarnarsi nella storia, che abbiamo conosciuto presente nello Spirito e che celebriamo nella comunità dei fratelli. Possa la tua Chiesa vincere le tenebre di questo tempo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltati, oh Signore.
Padre Santo e Misericordioso, anche noi in molti modi siamo stati occasione di divisione, di scandalo, di giudizio, di mormorazione. Abbiamo peccato in molti modi, ma tu che ci hai amati quando eravamo ancora peccatori e che in ogni tempo ci mostri il tuo volto per salvarci e perdonarci, fa che diventiamo occasione di riconciliazione per tutti. Aiutaci a costruire strutture di pace in questo mondo di tenebra. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per le persone che sono gravemente ammalate, per quelli che lottano con la morte, ma ti preghiamo anche per tutti gli uomini di questa generazione che sono dispersi, disorientati, che diventano preda di stolte catechesi del demonio, che si lasciano catturare da vecchi interessi, che non hanno la capacità di amare il prossimo e di vederti in lui. Preghiamo, Padre Santo, perché tu rialzi i deboli, perché tu guarisci i malati, perché tu sostieni i poveri. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Loro ascoltano le tue parole, si lasciano catturare dal tuo invito alla conversione, ma scoprono nella loro vita tante difficoltà, innumerevoli difficoltà, molti ostacoli che sembrano ai loro occhi insormontabili. Mostra tu come poterli affrontare. Soccorrili nel pericolo. Mettili al riparo dal maligno. Sostienili nella tribolazione. Scaccia dal loro cuore ogni pensiero cattivo, ogni falsa seduzione. Te lo chiedo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Amen.